Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questa sera l'introduzione sarà ancora sul regno di Dio. Abbiamo visto in questi ultimi incontri il terzo mistero luminoso, l'annuncio del mandato che Gesù dà a noi, agli apostoli, ai discepoli, a quanti credono, di annunciare il regno di Dio. Quindi l'importanza della predicazione e l'importanza di una predicazione che rifletta il messaggio di Gesù. E il messaggio di Gesù fondamentale è proprio il regno di Dio. La parola regno di Dio è quella più citata nei Vangeli, che si trova sulla bocca di Gesù. Abbiamo visto la prima parte, la seconda parte, stasera ancora. Parlerò del regno di Dio, che c'è stata la scheda come al solito per riflettere poi questa scheda sempre sulla parola che fa riferimento a due parabole di Gesù. E anzitutto riflettere su di essa è intelligenza perfetta. Riflettere sulla sapienza, riflettere su quanto impariamo. Ecco, in questi giorni siamo un po' bombardati, se così si può dire, di parola di Dio. E noi diciamo bello, bello, il mio intento è quello di far restare più quanto possibile nella testa e nel cuore queste parole, perché il Vangelo, il messaggio cambia la nostra vita. Però poi dobbiamo anche rifletterci, ecco perché. La scheda, rifletterci, riandare, ruminare, un po' come faceva la Madonna, Nostra Signora, Maria, cosa faceva? Gettava tutto nel suo cuore e ruminava le parole. Le mucche come fanno? Mangiano, poi si siedono e riprendono il cibo per farlo passare in un'altra sacca. E così dovremmo fare noi. Se no, molte volte il messaggio è come acqua sul marmo. Dobbiamo riflettere. Mentre nella preghiera del cuore la mente viene disattivata il più possibile, ecco, parlavo con qualcuno, diceva, ma io penso questo. Quando noi pensiamo, quando noi abbiamo delle immagini e andiamo appresso alle immagini, la mente viene attivata. Se come vedete faccio l'introduzione, poi facciamo il toglitappo che sballa la mente. E poi e si chiama preghiera del cuore, perché deve essere il cuore che emerge, che ha un modo di ragionare che è completamente diverso dalla mente. In fondo Gesù l'ha detto, gettate la rete dalla parte destra e andate, prendete il largo, viene tradotto quando dice la barca, e che la barca dice prendi la barca e scendi nel profondo. Una barca come fa? Che è un sommergibile. Ecco, allora l'hanno tradotto prendi il largo, ma è la parola bathos, scendi nel profondo. E il mistero della resurrezione è un mistero che tu puoi vedere a partire dal profondo. Maria Maddalena, quando il mattino era profondo, bathos, ecco, si reca al sepolcro e si incontra con Gesù. Perché Gesù dove abita? Gesù abita nel profondo, nel cuore. Chiamalo come vuoi. Quando tu riesci ad entrare nel cuore, chi chiama l'angelo custode, chi chiama così in un modo o nell'altro, incontri con Gesù. Il Cristo abita per fede nel nostro cuore, ci dice la lettera agli Efesini. Paolo, quindi nella preghiera del cuore, poi la sai fare bene, non la sai fare bene, ti incontri con Gesù. Ecco allora, durante la preghiera la mente viene, dobbiamo disattivarla al massimo, poi però dobbiamo riprendere, che noi viviamo sempre nella mente e riuscire a vivere completamente nel cuore, quella è una grazia e poi un successo del cammino spirituale. La parabola la conosciamo tutti, il regno dei cieli è simile a 10 vergini, le sagge presero anche l'olio in piccoli vasi, a mezzanotte arriva lo sposo, quelle che erano pronte entrarono e le altre invece vengono rifiutate. Il regno dei cieli, quindi sappiamo che regno non è una realtà, ma è tutte le realtà che noi viviamo nello spirito. Lo accennavo anche ieri, il matrimonio, la consacrazione, il lavoro, il ministero, qualsiasi cosa fai, se la fai nello spirito, quello diventa regno dei cieli, regno di Dio, dove Dio è il Signore. E il regno dei cieli, quindi, è simile a 10 vergini. La parola vergine partenos non si riferisce tanto all'integrità fisica, che poi è un valore per noi, ma si riferisce al restare giovani, non che ti fai il lifting o il botulino per avere, essere senza rughe. Se mangi un po' di più, le rughe si gonfiano, cioè mangi e quindi. Ma restare giovani dentro. Dentro. Il giovane è quello che crede di avere un futuro, crede, ha un futuro, è quello che vuole realizzare, è quello, i vostri giovani faranno dei sogni, è quello, no, avranno delle visioni, è quelli che hanno la visione della vita e così tante altre cose. Quindi restare giovani, ed è bello che qui scrivo a voi giovani perché avete vinto il maligno. Dice nella lettera a Giovanni. Quindi il giovane è quello che vince il maligno. Il maligno non è tanto il diavolo, sappiamo che nei Vangeli il maligno è la persona cattiva che non perdona. E nella parabola viene citato così. Quindi non dobbiamo vedere soltanto le realtà malvagie, quanto. Noi riusciamo a chi di noi non incontra persone cattive, persone che non ci perdonano, persone con cui ci relazioniamo in maniera negativa. Nella giovinezza tu riesci a vincerlo. E c'è questa bella parola che poi ci ha dato il Signore, ovviamente l'ha data a me domenica quando avete fatto la preghiera su di me. Mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento. Voi che avete il beneficio del sacramento del matrimonio. E sapete che quando siete fidanzati il Paoletto per ora è un amore, e siete fidanzati e c'è tutta la luna di miele, si parla di prolungare l'effetto luna di miele tutta la vita, però sapete che poi le cose si smorzano e a volte adesso non facciamo nessuna critica, però le cose cambiano. Riuscire a fare l'effetto luna di miele tutta la vita. Mi ricordo di te e della tua giovinezza. E ai tempi del nostro fidanzamento, dice il Signore in Geremia. Il Signore è un innamorato, ricordiamocelo. Il Signore vuole con noi non un rapporto legale, ma un rapporto d'amore, un rapporto fervoroso. E questo vuole. E in questo è tutto un cammino che noi dobbiamo fare. Quindi restare vergini significa proprio tutto questo. Ma poi lo vediamo anche nei gruppi. Non so se lo notate, quelli che gli ultimi che arrivano sono tutti quelli più fervorosi, quelli che ci credono, quelle cose. Noi che abbiamo i capelli bianchi, noi che abbiamo, non ti mangiare le unghie, 30 anni. 30 anni di preghiera alle spalle, molte volte abbiamo i segni delle delusioni, delle contusioni, bisogna riuscire a restare in questa verginità. Le sagge presero l'olio in piccoli vasi. E cosa è questo olio? Cosa è questo olio? Ci sono tante interpretazioni, ma quella che è proprio papale, l'olio è l'esperienza. Perché poi queste vergini abbiamo visto che ci sono cinque che ce l'hanno e cinque che non ce l'hanno. E gliene potevi dare un po', dammene un po', poi dicono. L'olio è l'esperienza che fai tu. Non la puoi dare a nessuno. Quante volte dico, vabbè, tu vai alla preghiera, no, io stasera non posso venire, prega per me, ma tanto il Signore lo sa, ma tanto il Signore vede, ma tanto il Signore vede il cuore. Tutte cose giuste, ma l'esserci fa la differenza. A volte sembra quasi che tu cerchi clienti, cerchi cose, ma l'essere, perché l'esperienza è tu metti questa esperienza in piccoli vasi, te la conservi. È dentro di te. E difatti poi, preso a mezzanotte, arriva lo sposo. Per mezzanotte, per gli ebrei, è l'ora più buia. È l'ora, anche se andassi in una valle oscura, non temerò alcun male. E rafforzatevi nella fede, nella preghiera, per affrontare il giorno malvagio, dirà Paolo. Tutti noi viviamo e tutti noi attraversiamo. La vita è ciclica, è così. Sali e poi ci sono delle ricadute, poi ci sono delle salite, delle ricadute. In queste ricadute, in queste ore buie, ecco che noi dobbiamo tirar fuori la nostra esperienza. Se noi non abbiamo niente dentro di noi e non l'abbiamo, ecco quanto è importante esserci. Non smetterò mai di dirlo. Sembra quasi che poi stai un po' lì, però ecco l'esserci, come vi dicevo, fa la differenza. Io voglio incontrare Gesù anche nei momenti più bui della mia vita. Quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze. Erano pronte perché avevano l'esperienza, avevano questi vasi. E le altre invece non sono entrate perché poi sono andate a cercare. Molte volte noi nel momento del bisogno, ecco, facciamo un'esperienza, cioè nel momento del bisogno cerchiamo di fare qualcosa, ma non realizza. E qui dice, andate, andate, in verità vi dico, io non vi conosco. Conoscere, la radice etimologica di intimità è timor, paura, essere in intimità. Quindi conoscere significa essere in intimità e andare oltre la paura. Questo vuole il Signore da noi, conoscere. Il Signore vuole proprio un rapporto d'amore, che possiamo realizzare in tanti modi. Stasera cercheremo di realizzarlo in questa pratica, in questo tipo di preghiera. Un tipo di preghiera che, questo tipo, ma qualsiasi tipo, a volte sentiamo dire, mi sento non a posto, mi sento. Una esperienza spirituale per essere vera ha tre caratteristiche che mi sono scritto qua. La prima è il cambio interiore, cioè io faccio questa esperienza della preghiera del cuore, faccio l'esperienza della serata di evangelizzazione, faccio l'esperienza della messa. Io devo cambiare interiormente ogni volta. Non è che io entro in un modo e riesco allo stesso modo. E non è successo niente. Ogni volta io devo realizzare un cambio interiore, gradino dopo gradino, passo dopo passo. E la seconda è essere attirati verso l'alto. Se io faccio un cammino spirituale e poi sono sempre lo stesso, e soprattutto mi trovo benissimo in tutte le dinamiche del mondo, mondo come lo intendeva Gesù, sistema oppressivo, sistema di potere, anzi ci vado a braccetto, e dall'alto, ce l'ha ricordato anche ieri il Signore, il vestito tessuto dall'alto. Il linguaggio, l'arca di Noè che prende luce dall'alto, il vestito della festa dall'alto. Quindi è essere attirati. Voi che siete risorti in Cristo, tutti parliamo di resurrezione, in questi giorni siamo nei giorni della resurrezione, fino a Pentecoste, Nella prima chiesa addirittura venivano tolti gli inginocchiatoi, perché era i 50 giorni della grande festa, da Pasqua a Pentecoste. In questo essere attirati, voi che siete risorti, pensate alle cose di lassù e non alle cose della terra. Per carità, dobbiamo pensarci alle cose della terra, quello che devi cucinare a Walter, il lavoro, le ferie, le cose, il cagnolino che dovete prendere, tutte queste cose fanno parte. Però, come dice Paolo, passa la commedia, la scena di questo mondo. Noi viviamo una commedia, la realtà vera è la realtà dello spirito. Noi non stiamo facendo, l'abbiamo detto tante volte, un'esperienza spirituale. Boh, stiamo facendo questa esperienza spirituale. No, 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 al contrario. Noi siamo esseri spirituali che stiamo facendo un'esperienza umana. Voi siete dei. E se, la Gesù l'ha detto chiaramente, il Salmo 82 e Giovanni 10, 47. Voi siete dei. Noi veniamo da Dio e a Dio ritorniamo. E allora tutto cambia. Tu stai facendo questa esperienza umana. Però il tuo pensiero deve essere lì. Se invece il tuo pensiero è soltanto nelle cose della terra, ecco allora essere attirati verso l'alto. E la terza è quella che il Padre Gentili, quello che mi insegnò la preghiera del cuore ben 31 anni fa, nel 1900, e vi devo dire che facendo l'ultimo corso che ho fatto adesso, dicevo, ma io ho cominciato con il meglio, il migliore. In 31 anni di corsi che ho fatto, ho cercato di farli un po' ovunque, alla fine della fiera, quelli che fa Padre Gentili, che adesso ha ben 80 anni e che ancora sono i migliori. E la prima cosa che mi dice è, cioè, questa pratica, ma forse anche le altre, non ti migliorerà dal punto di vista esteriore, anzi, ti farà sentire disadattato. Io che già mi sento, quindi io che già ci sono psicolabile, ci voleva pure sta cosa. Però in effetti siamo di nuovo lì. Chi fa un cammino spirituale, chi fa un cammino forte, chi fa un cammino le cacatelle della religione ti fanno, non dico sorridere, ma ti fanno stare male, ti fanno, ecco, quindi questo cammino è un cammino alto alto ed è un cammino che non ti fa sentire a posto. A volte dici, ma dove mi devo collocare? Poi ti collochi perché ognuno ha un ruolo, ognuno ha un ministero, ognuno ha un lavoro, ha una cosa, però dentro tu capisci che appartieni ad altro. Quindi non stare lì a fare le menate, pure tu. Fa parte del cammino, fa parte del cammino sentirsi disadattati, sentirsi non a posto in quei posti dove veniamo collocati dalla vita. Ecco allora, saperlo, dice, ma sono io. No, saperlo ti fa, questi sono i tre punti di un cammino spirituale. E così termina. Poi la porta viene chiusa, chi ha fatto l'esperienza entra, ma questo non si riferisce alla fine del mondo, non si riferisce quando il Signore ci chiamerà nell'ultimo giorno lo incontreremo. Questo si riferisce nei vari momenti della vita, le chiamate della vita. Non è che il Signore ci ha chiamato una volta per sempre. Il Signore ci chiama e lo incontriamo nei vari momenti. Dobbiamo essere pronti, pronti. State pronti, dice il Vangelo, per incontrarlo e per entrare con lui nella festa, nelle nozze. Noi non sappiamo quando il Signore ci chiama, ma non ci chiamerà nell'ultimo giorno. Quando il Signore ci chiama nei momenti, nelle circostanze, negli eventi della nostra vita. Poi c'è tutto il cammino della lode, del canto, della messa, della danza, di tante altre cose. Qui noi entriamo in un'altra dinamica. E l'altra parabola, sono parabole brevi, l'altra parabola è quella, il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. Questo è importante. Se nel nostro cuore c'è la parola di Dio, la parola di Dio, questa parola viene fuori e viene seminata. E noi stasera stiamo seminando una parola. E la giaculatoria, abbiamo detto, è Gesù, grazie, seminata per un'ora dentro di noi, altro che, anche se abbiamo un cuore, la parola che ieri sera al fenomeno il Signore ci ha dato, che poi sono andato a cercare, la Geremia 23, 29, la mia parola è come il fuoco. è come un martello che spacca la roccia. Da qui poi viene tutta l'evangelizzazione. La bocca parla della sovrabbondanza del cuore. Quando parliamo, noi ci tradiamo perché veramente si capisce quello che abbiamo nel cuore. È gettare un seme. Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. La cosa bella, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa. E qui dice: io voglio dire grazie perché la parola del Signore cresce indipendentemente dalle circostanze. Una volta che la parola è entrata dentro di noi, ecco perché è importante l'introduzione prima della preghiera del cuore, perché adesso nel silenzio questa parola è l'ultima che voi avete sentito e vi girerà nella mente, nel cuore, è entrata e indipendentemente da quello che farai domani, questa parola è dentro di te. E crescerà indipendentemente dalle circostanze. O dormi, o vegli, o fa pioggia, o fa sole, questa parola cresce dentro di te e la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. La crescita è graduale, non ci sono. Noi viviamo in un tempo in cui tutto è subito, anche noi che facciamo parte del mondo carismatico, vogliamo una guarigione, miracolo, subito. È graduale e il regno di Dio è come un seme e che cresce prima il 30, poi il 60, poi il 100 per uno. Quindi è un graduale e qui è una scoperta anche volta per volta di dove ci sta portando il Signore. E poi termina dicendo: quando il frutto si consegna, manda subito la falce perché il raccolto è presente. Consegna è una parola chiave nei Vangeli, quando il Signore viene consegnato, anche noi dovremmo consegnarci, che significa arrivare alla decisione finale di fare della nostra vita un dono per gli altri. Come la vita di Gesù è stata un dono per gli altri, noi dovremmo arrivare a questo punto a consegnarci e quindi al di là della vocazione particolare, al di là del progetto familiare, il progetto lavorativo, tutta la nostra vita dovrebbe essere a servizio della vita. A servizio delle persone che incontriamo, delle persone con cui ci relazioniamo. E qui lo scrivo proprio: la consegna del frutto equivale alla decisione che costituisce l'uomo nuovo, collaborare con l'opera salvatrice di Gesù a favore dell'umanità, anche a rischio della propria vita, come Gesù amare fino alla fine. Adesso entreremo nella preghiera. Come le altre volte, ultimamente facciamo questo esercizio togli tappo. Faremo l'esercizio lungo, che secondo me per adesso è il migliore che io ho conosciuto. Questo esercizio dura 25 minuti. L'esercizio è fatto con la mia voce guida, dove ci verrà alternato il modo di respirare sulle parole Gesù, grazie. Signora, guardi me. Gesù, grazie. Gesù, grazie. E viene fatto in tre tempi. Quando io dico Gesù, grazie, la respirazione deve essere fatta in questi 25 minuti con il naso, solo con il naso. Gesù, grazie. Anche se lo fate male, se per 25 minuti state a sentire Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie, è proprio altro che martello che spacca la roccia. No, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi. Questo è l'esercizio. Prova a fare questo esercizio. Provaci, Sam. Non ti succede niente. Tu significa fare per 25 minuti, non lo devi dire, no, non ci riuscirai a dirlo, devi soltanto respirare e ascoltare. Perché Gesù, grazie, allora fai. Poi farò un po' più veloce. Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie. E allora farai. Poi farò Gesù grazie, Gesù grazie, Gesù grazie, Gesù grazie, Gesù grazie, Gesù grazie. E questo tu ci puoi andare appresso. Allora devi fare. Allora, io ve lo propongo, io naturalmente qui potrei dirvi tante altre cose. Vi dico quello che faccio io. Questo per me è l'esercizio più forte che c'è per adesso. 25 minuti. Dopo 25 minuti metterò una musica a 432 Hz. Questa è dove noi faremo l'altra mezz'ora. Ascolteremo le sensazioni che sono, perché questo, respirando con il naso in questa maniera, noi proprio andiamo direttamente nella mente, nel cervello, attivando anche la ghiandola pineale, che è la ghiandola che è responsabile della parte spirituale, naturalmente con una luce più soffusa, e quindi tireremo molte cose del profondo, vengono su, ma al di là poi staremo in questa altra mezz'ora in compagnia di Gesù che abita il nostro cuore. Lì è una cosa che dovete vedere soltanto tu e Gesù che abita dentro di te. Poi daremo la preghiera finale. Bene, ci mettiamo in posizione.